Basilicata Radio 2 vi invita all'ascolto di Cento anni di questa unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. In studio per voi Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica curata da Angelo Camodeca.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Puoi trovare i nostri codici fiscali visitando il nostro sito all'indirizzo www.wichbasilicata.it.
Ben ritrovati. Durante questa puntata parleremo di un interessante corso dal titolo Io ti ascolto, promosso dall'Associazione di Protezione Civile I Falchi della Lucania in collaborazione con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Potenza presso il Centro Servizi Volontariato CSV Basilicata. Si tratta di un percorso strutturato e condiviso che ha lo scopo di diffondere le buone pratiche di soccorso e accoglienza delle persone con disabilità della vista e non solo. L'idea è nata durante questo difficile periodo pandemico che ha in qualche modo messo in luce la necessità di diffondere una corretta comunicazione efficace, ma anche e soprattutto delle metodologie di ascolto delle persone con disabilità in momenti difficili, ma è anche emersa la necessità di diffondere queste buone pratiche non soltanto in momenti estremi di emergenza, ma anche semplicemente nella quotidianità della vita. Questo perché chiunque può essere messo in difficoltà trovandosi in una situazione nella quale sia necessario soccorrere qualcun altro, ma pur avendo una grande volontà e un buon cuore, avere difficoltà dal punto di vista pratico a farlo materialmente. Le personalità coinvolte a vario livello, anche come formatori, sono state numerose, da psicologi ad esperti del terzo settore, ma possono partecipare a questo corso anche liberi cittadini che hanno il desiderio di mettersi in gioco. Bene, allora ascoltiamo i vari interventi che ci accompagnano in questo percorso che è ancora in divenire.
Siamo in linea con Maria Rosaria Colangelo, psicologa e psicoterapeuta esperta in psicologia dell'emergenza. Emergenza, insomma, questo termine ci è molto familiare proprio perché in questi due anni difficili di pandemia lo abbiamo ascoltato molte volte, ma in realtà la psicologia dell'emergenza non è una disciplina nuova. Cerchiamo di capire un attimo perché, riflettendoci effettivamente, abbiamo avuto diverse pandemie in passato, prima fra tutte la peste, però magari non eravamo 7 e più miliardi di persone come oggi. Che cos'è la psicologia dell'emergenza?
È un ambito della psicologia che opera a seguito di eventi critici improvvisi e imprevedibili. Quindi in quelle situazioni in cui, anche se si lavora sulla prevenzione, sulla formazione, sulle simulazioni, ma in realtà sono sempre comunque delle situazioni fortemente stressanti che mettono a repentaglio il benessere del singolo individuo, di una comunità o di un intero Stato o, come è capitato in occasione della pandemia, di un mondo intero. Quindi una situazione che è di una condizione che all'improvviso percezioni di disorientamento, di senso di impotenza, di incapacità di agire, di intervenire in maniera trasversale per età, per condizione sociale, per condizione culturale, e quindi abbiamo visto una situazione mondiale che ha coinvolto nelle stesse modalità, attraverso le stesse manifestazioni, persone e comunità completamente diverse. La psicologia dell'emergenza, appunto, ha l'obiettivo di prevenire, superato il momento della fase acuta, lo sviluppo di disturbo post-traumatico da stress. Di psicologia dell'emergenza ne abbiamo sempre parlato. Nel 97 il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ha riconosciuto ufficialmente la branca, tuttavia con la pandemia, con il Covid, abbiamo sentito maggiormente parlare di psicologia dell'emergenza, maggiormente assistere ad interventi di psicologi e di azioni anche mirate, messe in campo da psicologi per gestire appunto le varie situazioni di criticità che sono emerse. E a questo proposito, durante la pandemia, quindi durante il Covid, sono emerse tutte quelle situazioni in cui si è consapevolizzato il bisogno di avere anche una formazione specifica. E in questa situazione, in questa condizione, per esempio, l'importanza di strutturare degli interventi mirati ad acquisire le conoscenze, le giuste conoscenze sulla comunicazione efficace ed efficiente in emergenza, ci aiuta a prevenire situazioni di difficoltà proprio laddove tra le vittime ci siano persone con disabilità.
In che modo gli esperti del settore devono seguire una modalità comunicativa corretta ed efficace? Cosa devono materialmente imparare per fare questo a livello di competenze?
Ascoltare in maniera attiva la vittima, quindi esercitare durante l'intervento una modalità di ascolto attivo, che vuol dire comprendere il vero messaggio della comunicazione che ci sta mandando la vittima. Utilizzare per esempio la modalità dell'empatia, semplicemente un ascolto, un sostegno psicologico, ma anche, e mi riferisco per esempio ai volontari di protezione civile, che in tanti casi hanno dovuto sopperire proprio a delle esigenze primarie.
Ci siamo in linea con Lucia Savia, laureata in scienze tecniche psicologiche ed esperta di teatro sociale, che ci parlerà in qualità di formatrice di un laboratorio che si è tenuto nell'ambito del progetto di cui abbiamo accennato poc'anzi, dal titolo Non solo limiti. Lucia, che cosa avete fatto in questo laboratorio particolare? Raccontaci.
Utilizzo le tecniche teatrali anche nei miei corsi di formazione. La voce è importante, soprattutto quando si rivolge a persone che non hanno la possibilità di vederti, perché noi sappiamo che utilizzando il senso della vista la nostra percezione aumenta, ma se una persona non vede, anche la lettura del corpo, quindi quando noi parliamo muovendo col nostro corpo, muovendoci con la gestualità, naturalmente le informazioni arrivano in maniera più completa. Ma se io non ho il senso della vista completamente attivo, perché per gli ipovedenti, oppure totalmente non attivo, come faccio? Devo utilizzare la voce. Abbiamo fatto degli esercizi per capire sia il tono della voce, sia come esprimersi lentamente, velocemente, in come muoversi nello spazio, magari non invasivo, cioè se le persone non si conoscono hanno necessità di utilizzare uno strumento che permetta loro di mettersi in relazione. È vero che ci deve essere subito il contatto, perché se anche nel camminare, ad esempio, io ho necessità di avere un contatto diretto. Però noi qui avevamo persone che avevano non questo tipo di difficoltà, ma erano persone che non si conoscevano, erano persone che daranno il loro supporto ai non vedenti. Quindi dovevo creare un attimino un momento per fargli entrare in confidenza. E quindi si utilizza questo strumento che io chiamo magico, perché è bello immaginarsi, può essere tutto, la pallina può diventare qualsiasi cosa, può diventare una nuvola che ci tiene, una bolla di sapone, quello che vogliamo. Per questo utilizzo il termine magico, perché ci permette di entrare in relazione con l'altro.
Amici, ora siamo collegati con Gennaro D'Amico, vicepresidente dei Falchi della Lucania, che è un'associazione riconosciuta dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. Allora, innanzitutto raccontaci un attimo come vi siete fondati qui a Potenza, in Basilicata, Gennaro, e poi entriamo un po' più nel merito del corso al quale hai partecipato come volontario.
Beh, la mia esperienza nella protezione civile come volontario nasce all'età di 18 anni, e ora ne ho ben 42, e ho partecipato e sono stato iscritto in diverse associazioni di protezione civile. Però la cosa che a me interessava e nel mio cuore era quello di creare una struttura funzionale a disposizione del comune, della regione e del nazionale, tutta lucana. E quindi noi il 25 agosto del 2005 abbiamo, con un gruppo di ragazzi che credono ancora oggi in questi obiettivi e in questi valori, abbiamo creato questa associazione e l'abbiamo denominata i Falchi della Lucania Protezione Civile. Diciamo che già il nome è stato studiato da noi, perché il falco vuole dare una un'impressione alle persone che ascoltano questo nome e che vedono il simbolo come di controllo del territorio e di intervento rapido. Questo è l'obiettivo. Quindi a partire dal presidente o dal direttivo siamo tutti uguali e tutti operativi sul territorio.
Allora, entriamo nel vivo del corso al quale hai partecipato al CSV. Allora, che cosa è successo? C'è stato un antefatto che vi ha dato l'idea di organizzare un percorso più strutturato. Raccontaci.
Sì, praticamente noi ci siamo trovati a affrontare questi due anni di emergenza Covid, dove siamo stati attivati dal Nazionale e dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile e ci ha assegnato a dare un aiuto pratico alla nostra città, la città di Potenza. Quindi abbiamo attivato tutti i nostri canali con i nostri volontari e abbiamo messo a disposizione 4 macchine, 4 mezzi con 8 persone, quindi 2 persone per macchina, che facevano consegne di pasti caldi, mascherine, consegne Covid, quindi con le rispettive mascherine e protezioni individuali di pigli, che permettevano anche di fare consegne Covid dichiarati, per poi parlare anche delle persone che in sede rispondevano alle mail, al telefono e quant'altro. Diciamo, dobbiamo calcolare un totale di 12 persone a turno, 12 la mattina, 12 il pomeriggio e 2 persone la notte, che ancora oggi, perché da quando siamo nati, uno di quegli obiettivi è proprio quello di garantire anche un turno di notte con 2 persone pronti a una qualsiasi chiamata del cittadino o dell'ente. Durante questa grande emergenza, che ci ha fatto capire anche l'importanza dell'umanità delle persone, ci è arrivata una chiamata alle 20:30 la sera, ed era un accavallamento di turno, perché in quell'orario facciamo il cambio turno. È arrivata una chiamata di questa nostra concittadina, questa cara amica, possiamo dire, che abbiamo avuto il privilegio di conoscere, di fare anche amicizia, non vedente, che per giunta, oltre alla problematica di non essere non vedente, aveva il Covid. E il telefono da lei utilizzato, che è un programma specifico per avere il contatto con l'esterno, non funzionava più perché l'applicazione si era disattivata. Quindi siamo guardati velocemente negli occhi io e il collega, che dovevamo fare il turno di notte, e siamo subito intervenuti in stretto contatto con un referente dell'associazione che ci aiutava proprio a capire come arrivare a casa di questa persona in difficoltà, prendere il telefono. Siamo arrivati con le dovute protezioni, abbiamo preso il telefono, abbiamo sanificato il telefono lasciando a disposizione comunque qualsiasi tipo di disponibilità da parte nostra nel lasso di tempo per risolvere, diciamo, questa problematica del ristallazione del programma. Abbiamo risolto il problema poi installando, sempre con l'aiuto del referente associativo, il programma sul telefono. Abbiamo riconsegnato questo telefono. Questo ci ha fatto capire una cosa molto importante, che poi è quello che dice anche il nazionale, che l'emergenza, ok, ci sta, ma la protezione civile non è solo emergenza, ma è previsione e intervento. Quindi perché ci siamo avvicinati a questo corso? Il problema è che intervenire nell'emergenza è una situazione momentanea, si spera sempre, e nello stesso tempo bisogna essere veloci e rapidi. Però noi ci siamo chiesti: perché non conoscere il mondo che anche ha le sue sfaccettature e la sua bellezza della disabilità? Nel particolar modo con questo corso che abbiamo impostato col CSV ci vogliamo avvicinare a questo mondo per capire proprio le difficoltà, e anche nell'ordinario, cioè di essere noi come associazione Partita Lucania un punto di riferimento per i presidenti e per le associazioni che al proprio interno hanno persone con diverso tipo di disabilità. Perché è normale che se io conosco il territorio e so le varie problematiche, da qui a spero mai un'emergenza sismica o un altro tipo di emergenza, io conosco già le varie disabilità che ci sono sul territorio, conosco come intervenire, ma c'è anche un rapporto di rispetto, stima e di fiducia con queste persone. Questo che cosa cambia? Cambia che nel momento in cui intervieni rassicuri anche la persona disabile, che già è nel panico più totale per quello che è successo. Però se poi si avvicina un volontario di una protezione civile che ha collaborato sempre durante l'anno con lui, credo che poi alla fine riusciamo a essere anche un po' anche di conforto, oltre di aiuto in quel momento del soccorso.
Discorso quanto mai giusto, Gennaro, quello della prevenzione, che non serve mai abbastanza, ma su tutti i campi. Cioè, noi siamo abituati sempre a pensare che non succeda mai nulla, poi nell'emergenza diventa davvero duro il gioco. Senti, in questo discorso che avete intrapreso, in questo percorso più che discorso, cosa ti ha colpito di più dal punto di vista pratico, che magari non conoscevi prima rispetto all'approccio con una persona che ha disabilità della vista?
Beh, praticamente noi abbiamo fatto una prova dove chi ha impostato il corso ci ha fatto mettere una semplice mascherina sugli occhi, e forse credo che un po' tutti, e questo mi rammarica, prendiamo tutto per scontato, cioè nel senso il poter camminare, il poter vedere, il poter sentire, per noi è normale, perché giustamente, per fortuna tra virgolette, non abbiamo avuto nessun tipo di imprevisto nella vita, e quindi lo si prende per scontato. Prenderlo per scontato però poi ci porta a nel momento in cui abbiamo fatto questo tipo di corso e questa prova pratica, a con gli occhi chiusi, io ho notato personalmente io che mi dovevo per forza fidare della persona che mi faceva da accompagnatore. E questa situazione inizialmente ti assicuro che non è bella e non è facile farla. E quindi mi sono immedesimato nella problematica che le persone non vedenti hanno tutti i giorni, ma nello stesso tempo, non lo so, nella prova che abbiamo fatto quando sempre bendati sentivamo rumori, oppure l'istruttrice si è avvicinata e ci ha toccato all'improvviso. Ecco, questo stato di ansia, di spavento, di rumore immenso che non sai cosa sta succedendo intorno, mi sono immedesimato poi in un'emergenza. Nel momento in cui ti arrivi in un'emergenza, o anche in una normale giornata dove ci può essere caos, la persona non vedente va comunque in uno stato di agitazione, e nel momento in cui si avvicina qualcuno che conosci o sai che l'accompagnatore che tu hai a fianco ti puoi fidare ciecamente, beh, questo credo che è un grande aiuto.
Certo, sì, soprattutto il passaggio che hai fatto sull'evitare di avvicinarsi bruscamente, per esempio, è una cosa molto importante, specialmente da parte di persone che non si conoscono. Gennaro, peccato che il tempo dell'intervista sia scaduto, perché è stata davvero molto interessante. Concluderei dando alla cittadinanza, quindi a tutti, i vostri contatti, sia social che ne avete, che telefonici o via mail, perché penso che sia utile a tutti i livelli per la comunità.
Sì, noi abbiamo una struttura presso la piscina di Montereale, l'ex alloggio del custode, che l'abbiamo ripristinata da 6 anni, questa parte, era abbandonata da 18 anni. Abbiamo visto il lato positivo della location e col comune abbiamo fatto richiesta e siamo riusciti a aprire questa sede. Abbiamo una parte degli uffici dove è aperta completamente al pubblico, quindi ci possono venire tranquillamente a trovare, anche per conoscerci o anche per chiedere aiuto di qualsiasi genere, anche una persona anziana che ha bisogno, non lo so, di compagnia per andare a fare la spesa, per i medicinali, nell'ordinario, non solo nell'emergenza. Quindi presso la piscina comunale di Potenza, il numero di telefono dell'H24, il numero di cellulare che è sempre attivo con una squadra che risponde a qualsiasi ora, anche la notte, è il 335 15 74 404. E un'email di riferimento è ifalchipresidentepc@libero.it. Quindi possono tranquillamente contattarci, ripeto, o per conoscerci e per fare una chiacchiera, oppure anche per chi ha bisogno, per qualsiasi cosa.
Radioascoltatori, bentrovati all'ascolto di questa nuova puntata di 100 anni di questa unione. Oggi parleremo di showdown. Lo showdown è uno sport molto praticato dai non vedenti, è uno sport che si gioca su un tavolo rettangolare con le due porte alle due estremità e dove i giocatori devono cercare di far andare in rete una pallina sonora muniti di due racchette di legno. È uno sport che si gioca completamente al buio, al quale tutti possono partecipare, purché dotati di mascherina, poiché si gioca tutti allo stesso livello. Abbiamo avuto modo di partecipare a un torneo open di showdown che si è svolto in Potenza presso il grande albergo, e giorno 11 e 12 del mese di novembre. E in questa date si sono avvicendate società da tutta Italia, dalla Lombardia al Veneto, alla Campania, alla Sicilia, alla Puglia. Abbiamo avuto un po' tutto il
territorio nazionale, presente qui in Basilicata, con circa un centinaio di persone tra partecipanti, staff, tecnici e accompagnatori. È stata una bella esperienza, ma noi ascoltiamo un pochino le voci dei partecipanti e per questo ci siamo avvalsi delle nostre collaboratrici sul campo. Do la parola a Maria Buoncristiano, che ha avuto modo di intervistare la delegata FISPIC, Federazione Italiana Sport Paraolimpici per Ipovedenti e Ciechi, Maria Pia Lanni, e il direttore sportivo del Showdown, Silvio Alviti. La parola a Maria Buoncristiano.
Maria Pia, consigliere nazionale della FISPIC. Maria Pia, vedo questo cambio organizzativo nell'ambito proprio dello Showdown. Dalle varie categorie e tornei si è passati all'Open. Ce ne vuoi parlare?
Sì, diciamo che quella delle categorie era stato un tentativo, una prova, perché l'aumento degli atleti in questa disciplina portava comunque delle difficoltà a organizzare gli Open. Era sempre più alto il numero, servivano sempre più tavoli da Showdown e le società che dovevano organizzare si trovavano spesso in difficoltà, perché si muoveva una macchina sportiva abbastanza elevata, abbastanza importante, anche con dei costi. E allora abbiamo provato a fare le categorie per fare, insomma, delle manifestazioni più semplificate, più alla portata di tutti, con una qualità di attività sportiva anche più rilassata, perché si passava da 80-90 atleti degli Open a 24 atleti uomini e donne nelle categorie, quindi insomma si capisce da solo che l'impegno era un po' meno stressante.
Certo.
Poi chiaramente ci sono state delle evoluzioni, magari ecco, le categorie hanno avuto qualche flessione un po' più giù, le partecipazioni un po' più rallentate, e allora abbiamo riprovato e ritentiamo con gli Open, che sicuramente, insomma, chiedono, come ho detto prima, un bel impegno. E qui si vede, insomma, si tocca con mano l'impegno che una società affronta per organizzare queste manifestazioni. Io sono stata anche io organizzatrice a Cassino di due Open e il lavoro è tanto. Dietro si muove una macchina organizzativa abbastanza impegnativa, insomma.
Certamente. Che cos'è che bolle in pentola per il prossimo futuro nell'ambito della FISPIC?
Tante cose, ma diciamo che la federazione attualmente si sta muovendo anche molto all'estero e diciamo che tutto è nelle mani del nostro presidente Sandro Di Girolamo, che ha questa grande voglia e questa grande capacità di esportare lo sport degli italiani, lo sport dei non vedenti anche all'estero, con una, diciamo, un impegno anche abbastanza forte, e però ci sta dando il suo lavoro, la sua attività estera ci sta dando anche delle grosse soddisfazioni. Non scendo nei particolari perché la federazione è sempre in movimento, insomma, quindi quello che dico oggi sicuramente può non essere domani, insomma.
Certo, grazie. Mm-hmm. Silvio, ci spieghi bene in che cosa consiste l'essere direttore sportivo di disciplina e cosa ci vuole per arrivare a svolgere questo compito?
Beh, allora, il ruolo del direttore sportivo è quello in primis di formulare la giornata sportiva, quindi occuparsi delle formule, insomma, dello svolgimento del torneo, oltre a fare, diciamo, da raccordo tra la federazione e la nazionale italiana di Showdown, oltre ovviamente tutti gli aspetti poi dei regolamenti, gli aspetti tecnici, gli aspetti delle normative, eventualmente delle criticità che ci sono, quindi affrontarle e risolvere delle problematiche che possono incorrere durante la stagione. Quindi come si arriva? Io ho iniziato questa attività più di circa 12-13 anni fa, sono stato arbitro internazionale, ho partecipato a molte competizioni a livello europeo e mondiale, insomma ho acquisito l'esperienza e la federazione in virtù di questo mi ha voluto premiare con questo incarico, dove cerco di metterci passione quasi quotidianamente, perché comunque poi l'attività di un direttore non è solo limitata al torneo, ma è quotidiana, ecco, sicuramente non è, è un impegno abbastanza forte, ecco.
Bene, cosa vogliamo dire ai giovani, anche ai ragazzi che si accostano magari del servizio civile o volontari in genere e che in qualche modo, affiancando l'Unione e le varie società sportive, potrebbero anche dedicarsi e magari diventare come te, magari direttore, allenatore o altro?
Sì, allora io proprio hai fatto un accostamento giusto, io ho iniziato, ho conosciuto lo Showdown nell'Unione Italiana Ciechi, dove attualmente lavoro, ma all'epoca ero un collaboratore, e ho conosciuto questo meraviglioso sport e mi sono affacciato tramite l'Unione, quindi ai ragazzi del servizio civile dico di
sperimentare magari provare
questa, e poi diventare arbitri è una bellissima esperienza, ti consente di conoscere tanta gente, di girare anche l'Italia, perché no, magari se si diventa internazionale anche il mondo. Io sono stato in diverse parti appunto in Europa e fuori grazie anche a questo sport, quindi è un invito a conoscere questo sport e a provare, e poi è chiaro, se nasce la passione poi tutto viene da sé, ecco.
Adesso colleghiamoci con i campi di gioco, dove troviamo la nostra collaboratrice, una new entry, una nuova voce che vi terrà compagnia nelle nostre strisce di trasmissione, Carmela San Lorenzo, che intervisterà per voi alcuni giocatori di Showdown. Sentiamo le loro impressioni e cosa hanno da dirci.
Eccoci qui con uno dei partecipanti a questo torneo che abbiamo organizzato qui a Potenza al Grande Albergo, torneo di Showdown. Ciao, benvenuto.
Grazie a voi.
Cosa ne pensi di questa iniziativa che abbiamo organizzato?
Una buona iniziativa per sensibilizzare lo sport per chi ha problematiche.
Tu sei uno dei partecipanti?
Io sono uno dei partecipanti e sono arrivato adesso, stiamo facendo il girone dei primi due classificati nei gironi eliminatori.
Perfetto.
E scontrandoci decideremo il campione d'Italia.
Benissimo. La tua età, la tua provenienza?
Io ho 38 anni e vengo dalla provincia di Bari, un paesino a 50 km, 55 km per l'esattezza, a Nuci.
Benissimo, quindi tu ritieni che appunto un'attività di questo genere serva a sensibilizzare e anche a favorire l'inclusione?
Sì, esattamente, anche perché nell'immaginario comune naturalmente non vedente viene visto come una persona che non è in grado di fare nessun tipo di attività sportiva. Invece c'è proprio lo Showdown che è adatto al non vedente, perché appunto essendoci la pallina sonora, basandosi sui sensi e sull'udito principalmente, una persona riesce ad individuare il punto dove batterà la pallina e quindi a capire, a prevedere dove arriverà.
Perfetto, grazie, sei stato chiarissimo. Volevo farti soltanto un'ultima domanda a proposito della città di Potenza, no? Questo Open si è realizzato nella città di Potenza. La prima volta che venivi, che cosa ne pensi? Hai avuto possibilità di girare?
Non è la prima volta, no, io non ho avuto possibilità di girare, però i miei compagni di squadra, qualcuno è uscito a fare due passi appunto per Potenza ed è rimasto piacevolmente colpito dal diciamo, da quello che ha da offrire la
certo,
città.
Certo, è un'occasione anche per diciamo, costruire una rete territoriale ampia. Tuo nome, la tua età, la tua provenienza, gentilmente?
Sì, la Paglia Dario, provengo da Enna.
Ah, Sicilia, bellissimo.
34 anni.
Perfetto. Senti, volevo sapere una suggestione a proposito della tua partecipazione qui. Che cosa ne pensi di un torneo di questo genere? Che cosa ci puoi dire il senso di un'attività di questo genere?
Allora, a parte che lo sport non è soltanto una disciplina sportiva, ma è un'integrazione in tutti i sensi, sia a livello riabilitativo che di integrazione sociale, oltre che di educazione, che insegna ai ragazzi, per i più piccolini anche di me che hanno iniziato adesso, ad educarsi per rapportarsi con gli altri. Allora, questa formula che stanno facendo quest'anno è nuova, che la maggior parte di noi hanno votato con parere favorevole per fare questo Open. È una splendida esperienza, anche perché ci va a scontrare con atleti veramente bravi, forti, campioni anche d'Italia, ex campioni, cosa che prima non sarebbe potuta mai succedere con le categorie.
E l'unica perché cosa, formula nuova?
Formula nuova perché prima le formule erano a categorie, Serie A, Serie B, Serie C e promozionale. Adesso invece è un grande Open che vede coinvolti tutti gli atleti delle ex categorie, tutti insieme. Quindi con la formula a gironi e poi si andranno formando in gironi nuovi.
Perfetto, hai spiegato benissimo il senso dello sport, il senso di un'iniziativa appunto di questo genere. È la prima volta per te a Potenza, in Basilicata, che cosa ne pensi? È anche un'occasione questa per creare diciamo reti territoriali, spostarsi e conoscere meglio i diversi territori?
Certamente, cioè, girare anche per i paesi, dove andare a trovare anche gli altri amici è una cosa sempre bellissima. E nel frattempo si cerca di incrementare anche le attività all'interno del territorio stesso, cioè è una cosa bella, specialmente in questo periodo di crisi. Cioè, si fa l'utile e il dilettevole, ci divertiamo e nel frattempo facciamo anche lavorare.
Grazie mille per la tua testimonianza e in bocca al lupo.
Grazie a voi, Crepi.
Gentilmente il tuo nome, la tua età, sei giovanissima e la tua provenienza.
Allora, mi chiamo Rosa Riccardi, faccio parte della squadra del Colosimo e vengo da Napoli.
Perfetto, allora dici un po' che cosa pensi di questa iniziativa, qual è il senso, che cosa porta a te e a tutti i partecipanti l'adesione ad un'iniziativa di questo genere?
Allora, per quanto mi riguarda, per me Showdown è molto inclusivo. Noi, diciamo, con questa disabilità abbiamo molto spesso il problema che ci isoliamo e, diciamo, questo sport, oltre a farci fare attività sportiva, ci rende anche tra virgolette autonomi e molto inclusivi.
Grazie, perfetto, sei stata chiarissima. Qual è il valore aggiunto dello sport? Hai parlato appunto di inclusione e della possibilità di far crescere l'autonomia nei non vedenti. Quindi la partecipazione a queste attività ha proprio questo senso, inclusione e autonomia?
Sì, per quanto mi riguarda, io da quando faccio Showdown, a parte che sono uscita di casa, che ero una ragazzina, ho 21 anni, ero una ragazzina sempre chiusa a casa per paura che le persone potevano prendermi in giro, e poi tra l'altro si fanno tante amicizie, quindi in questo senso è ancora molto più inclusivo.
Grazie. Senti, un'ultima domanda, la prima volta che vieni qui a Potenza, che hai avuto modo di conoscere la Basilicata, oppure ci sei stata altre volte, che cosa ne pensi anche della possibilità, no, di spostarsi da una regione all'altra?
Allora, io è la prima volta che faccio un torneo a Potenza, però sono venuta l'anno scorso da Luciano Florio e da Nicola Sant'Agata per un allenamento.
Ah, perfetto. E che cosa ne pensi appunto? È una dimensione che ti piace rispetto,
sì,
spostarsi?
Sì, io amo.
Va bene, grazie mille, sei stata gentilissima e chiarissima, grazie.
Ebbene, cari radioascoltatori, ora non ci resta che affidare le conclusioni alla giornalista Fabiana Sant'Angelo, che è voce storica di questa trasmissione, ha intervistato Pino Lanzillo, che è arrivato terzo nella ranking maschile del torneo, e Nicola Sant'Agata, che è il presidente della ASD Non Vedenti Lucani.
Siamo arrivati alla conclusione di questo primo Open dello Showdown, del quale insomma abbiamo parlato in precedenza con i vari interventi. È stato veramente molto emozionante per il nostro capoluogo di regione. E siamo adesso con il presidente provinciale WC Matera, Pino Lanzillo, che si è classificato terzo nella disputa definitiva a livello nazionale. Innanzitutto, presidente, le emozioni a caldo di questo posizionamento quali sono?
A caldo davvero non ci credevo, perché l'obiettivo era quello di arrivare tra i primi 16 nella prima fase e successivamente tra i primi 8. A quel punto, quando mi sono trovato al terzo posto, non ci credevo neanche io, perché sono anni che stiamo giocando e che ci stiamo divertendo più che altro. E comunque qui devo dare anche un applauso al coach, dove ci ha sempre detto di crederci, perché effettivamente credendoci si ottengono i risultati, e questo è davvero un grande risultato per quanto mi riguarda, visto che lo Showdown l'ho conosciuto 6-7 anni fa, quindi non ho molta esperienza, al contrario di tanti e soprattutto di tantissimi giovani che adesso si stanno avvicinando. È davvero una bella emozione stare sul podio insieme al primo classificato, che qui può confermare il coach, che ha giustamente, se non ricordo male, 27 anni, ragazzi. È un bellissimo sport, e posso dire a tutti, dai, che tutti lo possiamo fare e davvero ci possiamo divertire.
Auguri per il futuro, presidente, e teniamoci aggiornati poi sulle prossime dispute.
Certamente sì, e sicuramente parteciperò al secondo torneo e al terzo, e nella senza speranze, insomma, sbaglio e mi vado a contraddire a quello che ho detto, arrivare ad essere classificato tra i primi 12 per giocarci quel campionato.
Coach, allora, Nicola Sant'Agata, sono anni che non solo ha seguito l'SD Non Vedenti Lucana a livello regionale, però poi diciamo ha speso le sue competenze, la sua esperienza a livello nazionale. Un commento sicuramente per i rappresentanti a livello locale, ma poi mi faceva piacere sottolineare la presenza e i risultati a livello nazionale delle donne, pur diciamo non essendo rappresentative in classifica a livello locale come Basilicata, però essendo molto evidenti a livello di classifica complessiva nazionale.
E noi non abbiamo una rappresentanza femminile nella nostra squadra, ma ci stiamo lavorando, e quindi l'avvicinamento a questa disciplina da parte delle atlete potentine lucane e materane, insomma, è prossimo. C'è già qualche interessamento di giovani atleti e atlete. Sì, a livello nazionale la soddisfazione è enorme come CT nazionale, perché le prime tre sono proprio tre atleti della nazionale: la Mauro, che è campionessa italiana in carica, seconda è arrivata Tranchina, Sonia, e terza è arrivata la Scuto, Lorenza che milita nell'Enna, per cui sono tre atlete di interesse nazionale con le quali già abbiamo intrapreso un discorso di preparazione, almeno per le prime due, di preparazione al campionato europeo che si disputerà il mese prossimo a Parigi. Pino è anch'esso un atleta di interesse nazionale, nonostante la diciamo la tenera età, la tenera età, la diversa giovanilità, diciamo, un diversamente giovane, tra virgolette, però è un atleta integro, molto, molto prestante, molto capace, mentalmente ha dimostrato di reggere il massimo livello. E per cui ci sono buonissime possibilità che lui stesso possa avere delle chance a livello sia nazionale che internazionale. Bisogna solo crederci e, come diceva lui, provarci fino in fondo, ecco, metterci tutte le proprie energie. Che dire, andiamo all'Europeo, abbiamo bellissimi atleti, degli ottimi giocatori, non ultimo Luciano Florio, che nonostante l'infortunio, nonostante il fatto si sia allenato pochissimo, si è qualificato al quinto posto della classifica generale, per cui sono tutte bellissime soddisfazioni e degli ottimi presupposti per poi continuare il nostro cammino nel campionato nazionale.
Ebbene, cari radioascoltatori, anche oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione, ma non vi abbandoneremo qui, ci ritroveremo per parlarvi ancora di altre cose, di altri argomenti. Non mancate, continuate a seguirci.
Avete appena ascoltato 100 anni di questa Unione, programma interamente prodotto dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Hanno preso parte alla trasmissione Angelo Camodeca, Fabiana Sant'Angelo e Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica di Angelo Camodeca.